Buongiorno fratelli, è un piacere stare qua con voi oggi. Sapete chi mi ha insegnato a cantare? Il pastore Ettore. Io non sono morto a causa di un infarto solo perché sono forte, perché un giorno ero lì, seduto lì nella fila davanti. Stavo seduto con mia moglie, passa l'ermano Etere e mi dice: "Tu vai a cantare oggi". "Come? No, tu canti, io ti seguo con l'organo, non ti preoccupare". Ho finito di cantare che sputavo sangue, però credo che non è stato di edificazione per nessun punto di vista, perché io cantavo in una maniera spaventevole. Al punto che mia moglie gli ha detto al finale: "Pastore, per favore, non fare più cantare mio marito, perché canta in una forma orribile", così che egli solo rideva. Però è passato il tempo e un giorno mi ha detto: "Adesso tu andrai a Rosario di Mora". "A far che?" gli chiedo. "Beh, tu vai a dirigere la campagna evangelistica perché vogliamo piantare una chiesa in Rosario di Mora". "No, e io dovrò cantare?" "Sì, tu canterai, dirigerai, farai tutto quello che si deve fare". E me ne sono andato con il gruppo della chiesa dello Seroes, un gruppo di musicisti molto bravi. E allora, quando siamo stati, io non avevo mai cantato con loro. E quando hanno cominciato a suonare, io ho cominciato a cantare ed è stato spaventevole anche lì. Io credo che abbiamo avuto grandi benedizioni quel giorno, perché non è rimasto neanche un diavolo al culto. Perché la mia voce orribile spaventava perfino i diavoli. E allora i fratelli che suonavano erano spaventati perché loro pensavano che io sapevo cantare, però io non sapevo niente di questo. Il giorno seguente è stato lo stesso, e allora il terzo giorno già non volevano più suonare con me. E allora ho detto: "Aspettate un momento". E io sono andato al retro della chiesa, mi sono piegato sulle ginocchia e sulla polvere e ho pregato: "Signore, o mi cambi la gola, mi cambi la voce, altrimenti io non canterò più". E allora io ho sentito da parte di Dio che Dio ha fatto un miracolo, e sono andato dai ragazzi e ho detto: "Dai ragazzi, cantiamo". E allora abbiamo cominciato e cantavo bene. Alleluia, alleluia. Il Signore ha fatto un miracolo quel giorno, e da quel giorno sono andato avanti a cantare: "Il Signore ci benedice". Camminare nelle vie del Signore è fare avventure giornaliere. Il pastore Lisandro vi ha raccontato come io sono arrivato a Giosuè, e grazie a Dio per il fratello Etro, che ha avuto un cuore sensibile. Bene, io in Rosario di Mora sono rimasto 6 mesi predicando. Immaginatevi, io ero convertito di recente, però il Signore mi ha aiutato, e da lì ho cominciato una carriera che non è ancora finita. Ho portato via da qua i geni dell'essere cristiano. Gloria a Dio, sì, gloria a Dio. Mi sono portato via di qua i geni del pastore Etro, che un giorno è venuto qua sul pulpito una domenica e ha detto: "Non voglio predicare questo giorno, parlerò della visione della Chiesa", e ha parlato della visione di piantare chiese in ogni departamento di questo paese. E quasi abbiamo raggiunto la meta, perché abbiamo già tantissime filiali, 50-60 filiali, e siamo andati in Ecuador con questo stesso anelo di piantare chiese, di guadagnare Ecuador per Gesù Cristo, così come noi qua abbiamo la visione di conquistare il Salvador per Gesù Cristo. E Dio ci ha dato grazie in Ecuador, e siamo cresciuti, abbiamo già 22 filiali della Chiesa. Però fra un anno la nostra meta è avere 40 filiali. E lo raggiungeremo perché questa è la volontà di Dio. Dio vuole usare la Chiesa precisamente per conquistare l'umanità intera. E questo desiderio e anelo di piantare filiali è arrivato al centro dell'Assemblea di Dio. Il Signore ha messo nel mio cuore, dopo aver visto una realtà che è molto triste, e che nell'Ecuador la quantità di cristiani evangelici non passa del 4%, ossia il 96% della popolazione dell'Ecuador, se in questo momento venisse una disgrazia naturale, andrebbero all'inferno senza Cristo, e questo non può essere. Allora il Signore ha messo nel mio cuore, prima di cambiare la mentalità dei pastori, perché definitivamente c'è bisogno di avere il desiderio e l'anelo di piantare chiese filiali e fargli capire ai pastori che per aprire filiali non c'è bisogno di denaro, perché disgraziatamente così lo pensavano da sempre: apriremo filiali, abbiamo bisogno di un terreno, una casa, soldi e tutto questo, e allora questo è impossibile. E non è così. Per aprire filiale c'è bisogno della fede. Quello che c'è bisogno è fede, gratitudine, dare passi in avanti verso questo. Il Signore ha messo nel mio cuore in 3 anni di aprire 400 chiese, e in 2 anni il Signore mi ha permesso di aprirlo. In 2 anni abbiamo aperto 400 filiali delle Assemblee di Dio in Ecuador, e quest'anno vogliamo aprire 100 chiese in più, ossia che la meta sia stata superata. E parlando con il pastore Ettore gli dico, questo io l'ho chiamato un progetto 400 e si istituzionalizza, e allora mi ha detto: mettigli progetto 400 con il numero romano 1 e seguiremo con il progetto 402, 403, 404, 5, 10, 15 e vedremo Ecuador convertito a Gesù Cristo. Amen. Questa è una responsabilità grande, fratelli. Io voglio lasciarvi queste inquietudini nel vostro cuore. Perché è una responsabilità grande? Perché quando noi ci rendiamo conto che la Chiesa, rispetto alla crescita della popolazione, ci rendiamo conto che la Chiesa è un organismo in via di estinzione, perché la crescita della popolazione in Ecuador è 2,5% annuale. Questo e vuol dire che approssimativamente 250.000 bambini nascono tutti gli anni, è una quantità incredibile. In ogni caso non si battezzano 250.000 persone, allora vuol dire che la Chiesa in rapporto alla popolazione diminuisce, anche se il numero può crescere, però in rapporto alla popolazione va decrescendo. E lo stesso sta succedendo qua nel Salvador. Esattamente lo stesso, perché la crescita della popolazione nel Salvador, che è 0,4%, indica che più o meno 30-35.000 bambini nascono ogni anno, però credo che non si battezzano 35.000 credenti. Allora, allo stesso modo, sembra, siccome qua abbiamo raggiunto già il 38%, benedetto sia il nome del Signore, chissà, ci si metterà più anni, però se la Chiesa non fa qualcosa rispetto a questo, fratelli amati, spariremo. Per questo dobbiamo avere nel cuore che bisogna crescere e piantare filiali in ogni luogo, perché questo è l'anelo di Dio, questo è il cuore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, noi il gruppo che siamo già qui, noi i gruppi che sono già dentro una chiesa, ha amato il mondo intero, ci sono milioni e milioni e milioni di persone che si stanno morendo senza Cristo, e questo non può essere. La Chiesa deve prendere per se stessa la responsabilità e manifestare il potere dell'amore, che è quello che abbiamo appena cantato un momento fa, non per la soddisfazione personale, no. Che il potere dell'amore sia una realtà nella nostra vita, affinché noi possiamo condividerla con gli altri. Il tema di oggi è precisamente questo: l'amore in te. e hai proposito che ognuno di noi possiamo fare è reale la presenza del nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita. Fare una realtà della presenza di Gesù nella nostra vita, che non siano solamente parole, concetti, settimana dopo settimana, dopo settimana, dopo settimana, mesi tra mesi, anni dopo anni, assistiamo a una chiesa come questa, per esempio. Abbiamo ascoltato tanti concetti teologici che molti di noi dovrebbero essere già essere dottori in teologia. Se noi facciamo conto di quanti anni siamo venuti ad assistere alla Chiesa e quante ore abbiamo passato e abbiamo ricevuto istruzione, dovremmo essere già dottori in teologia. D'accordo? Però questo non garantisce niente. Questo non garantisce niente. Io credo molto fermemente che tutte le benedizioni mi ha dato Dio di conoscere tanti posti, sia concettualizzato l'Evangelo. E tutto l'Evangelo si riduce a concetti, però non sono realtà. L'Apostolo Paolo ha detto in Galati 2:20: sono stato crocifisso con Cristo. Vero che dice così? E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cantiamo dalla mattina alla sera: Cristo vive in me. Però quale Cristo? Dov'è Cristo? Chiediamo e diciamo: nel mio cuore. Cristo è nel mio cuore. Di che grandezza è il tuo cuore? Della grandezza di un pugno. Allora il Cristo che hai è della grandezza di un pugno. D'accordo? Ah, non vi è piaciuto questo. L'Apostolo Paolo non ha detto: Cristo vive in me. No, ha detto: con Cristo sono stato crocifisso e non sono più io che vivo adesso, ma è Cristo che vive in me. Capite? Si è formato in me e quello che adesso vivo nella carne, questa carne che mi compromette, lo vivo nella fede del Figliolo di Dio che si è formato in me. Allora è già diverso, diventa una necessità di ognuno di noi vedere questo Cristo formato nella nostra vita, che sia una realtà la presenza di Dio nella nostra vita. Perché? Perché questo ci garantizza vivere nel potere dell'amore. Questo che abbiamo appena cantato: coprimi col tuo amore, circondami del tuo amore, fammi sentire, fammi vivere. Che importante questo. Se noi facciamo coscienza della presenza di Dio nella nostra vita, fratelli, questo ci garantizzerà la opera completa di Dio in ognuno di noi. Che cosa succederà con questo? Ci trasformeremo in una chiesa potente. In una chiesa potente, fratelli. Non in una chiesa qualsiasi, in una chiesa potente, se la presenza di Dio è in ognuno di noi ed è coscienza ed è una realtà e la mostriamo ogni giorno, allora saremo una chiesa potente. Amen. Voglio invitarvi a che leggiamo la parola di Dio, due bei versetti. Prima di Giovanni 4, versetti 7 e 8. L'abbiamo già cantato varie volte. Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Diletti, amiamoci gli uni gli altri. Come abbiamo cantato questi versetti, Signore, benedicici oggi, riempici oggi, oh Signore, e fai, Padre Santo, che noi possiamo essere fedeli a Te. Benedicici, oh Signore, affinché l'unzione del Tuo Spirito possa far marcire ogni giogo che impedisce che la Tua parola sia realtà nella nostra vita. Aiutaci, oh Signore, nel nome di Gesù. Amen. e Amen. Realmente, fratelli, ogni volta che siamo nel Tempio e la Chiesa si riunisce nel Tempio, quello che facciamo è essere benedetti da Dio. Dio ci benedice in ogni minuto, ci ama. Dio è troppo buono, realmente troppo buono con noi, e lo possiamo vedere nella nostra vita. E ci fa e ci insegna ogni giorno delle cose nuove, partendo per esempio dalle beatitudini. Le beatitudini sono il massimo che possa esistere nella Chiesa o nella parola di Dio per la Chiesa. Perché le beatitudini non sono altro che il carattere di Dio che si forma in noi. Amen? Il problema con le beatitudini è che si devono costruire beatitudini, non è quello che viviamo permanentemente, se no ogni tanto lo siamo. La parola dice: beati quelli che piangono, perché questi ricevono consolazione, e noi di tanto in tanto piangiamo, però noi dovremmo piangere tutti i giorni, non solamente quando abbiamo perso un amato, o quando facciamo un incidente, o quando abbiamo qualche malattia, no. La parola con noi, quando noi vediamo quello che realmente Dio ci dice attraverso la parola, se qualcosa, noi dobbiamo essere coscienti della nostra condizione morale, diariamente, perché il Signore dice che la misericordia di Dio si rinnovano ogni mattina. Quale sarà la ragione? La misericordia di Dio si rinnova ogni mattina perché tutti i giorni noi abbiamo bisogno del suo perdono. Allo? E in più ancora, come sei venuto alla Chiesa oggi? Ti sei alzato, santificato? Non hai avuto nessun cattivo pensiero? Non hai guardato storto qualcuno o all'usciere che non ti lasciava entrare? Gli hai sorriso? E gli hai detto: Dio ti benedica, fratello? O l'hai guardato storto? Meno male che voi non siete così, solo quelli del primo culto sono così. Allora, siamo beati quando noi guardiamo la nostra condizione morale e possiamo con lacrime dire al Signore: Signore, perdonami perché mi rendo conto, perdonami Signore perché mi rendo conto che nonostante tu vivi nella mia vita, nonostante questo io pecco. E allora siamo beati perché viene il perdono verso di noi. La misericordia di noi si manifesta, però dobbiamo essere questo è parte del carattere cristiano. Fame e sete di giustizia. Ho raccontato un testimonio al pastore Ettore questa mattina, circa tanti anni fa. Avevano giornate di preghiera lunedì, mercoledì e venerdì alle 9 del mattino. Lasciavamo il nostro lavoro e ci mettevamo a pregare col pastore Ettore e andavamo in qualche casa o in montagna. E un giorno egli, vedendomi come ero io, che ancora ero giovane nel Signore, mi ha detto queste parole: guarda, fratello Edison, mangiati la parola, mangiatela la parola, però tutti i giorni. Non mi ha detto mastica il libro, mangiatela la parola. E da quel giorno ho incominciato a studiare, a leggere, ho cominciato ad avere una fame che non è ancora finito, non è ancora finita e non terminerà mai. Questo è il carattere del credente. Beato colui che ha fame e sete di giustizia, perché lui sarà saziato. Allo? Allora, come dico, partendo dalle beatitudini, Le beatitudini benedicono te e ti formano il carattere. Le beatitudini sono quello che noi dobbiamo essere. Ascoltate? Essere e non semplicemente fare. E che cosa significa quando tu e Dio siamo arrivati ad essere beati? Vuol dire che noi abbiamo accettato l'opera di Dio nella nostra vita. Se siamo beati è perché abbiamo accettato l'opera di Dio nella nostra vita. Cos'è che succede quando noi accettiamo l'opera di Dio nella nostra vita? Noi già non riflettiamo il mondo che ci circonda o quello che eravamo, se non che influiamo a cambiare il mondo. Quando tu e Dio siamo beati, già non pensiamo, viviamo come lo facevamo altri. Prima eravamo gelosi, iracondi, ubriaconi, viziosi, prima eravamo tutte queste cose. Chissà, quando siamo arrivati a Cristo non siamo più fornicari o adulteri o così via. Però che pensiamo delle menzogne, che dello sparlare di uno dell'altro. Ah, a me non piace parlare male degli altri. Lo so, però sì, ti piace. L'ipocrisia, il rancore, i risentimenti, le amarezze, fratelli, tutto questo, se riflettiamo tutto questo, noi non influiamo a cambiare il mondo. Il Salvador non ha bisogno che noi predichiamo continuamente la parola, perché si è predicata per anni e anni in tutti i modi. Qua puoi accendere la televisione e non so quanti canali cristiani ci sono, accendi la radio e c'è una quantità infinita di canali cristiani. Nel Salvador si è predicata in ogni luogo la parola di Dio. Allora di cosa ha bisogno il Salvador? Ha bisogno di vedere Dio nella vita della Chiesa, che la Chiesa sia l'estensione delle mani di Cristo, l'estensione dei piedi di Cristo, l'estensione della bocca di Cristo e l'estensione del cuore di Cristo, dell'amore di Cristo. Fratelli amati, le cose di Dio superano le abitudini, i costumi, superano. Perché io sono così, qua nel Salvador, per esempio, non abbracciamo la gente, abbracciateli, fratelli. Già non siamo cittadini salvadoregni, siamo cittadini del cielo. Allo? Già siamo cittadini del cielo, alleluia, alleluia, abbracciamoci, fratelli, con chiunque. Io non conoscevo l'avvocato qua della chiesa e sono arrivata l'altro giorno e mi sono tirato nelle braccia di Lupita Hernandez e ho cominciato ad abbracciarla e baciarla. E l'avvocato mi guardava male, chissà cosa pensava. Io non pensavo che questo era qualche fidanzato di Lupita, avrà pensato. E Lupita era un poco imbarazzata, stava parlando per telefono, io ho profettato che era col telefono, gli ho baciato tutta l'altra parte del viso. E allora quando finì il telefonare ci siamo dati un abbraccio e lì c'era l'avvocato e mi dice: lei lavora qua? E io ho preso anche lei e l'ho abbracciata. È che qui non c'è questa abitudine e scandalizza, però no, io sono uno che abbraccia tutti e bacio tutti anche, e bacio uomini e donne, e questo non fa di me un omosessuale. L'unico cosa che io voglio è lasciare vedere quello che io dentro il mio cuore. E se la presenza di Dio è una realtà nella realtà nella tua vita, alleluia! Amen! E se la presenza di Dio è una realtà nella tua vita, tu manifesti quello che hai dentro. E Dio è amore. E amore è manifestare che si... manifestazioni che si vedono. C'è una quantità grande di uomini che sono già sposati, che quando erano fidanzati, abbracciavano e baciavano la fidanzata, e dopo il matrimonio, passando gli anni, si arriva addirittura a letti separati. La comunicazione non è più fatta di parole, sono solo di rumori. Sono arrivato, arriva un rumore dalla cucina. E la moglie dice: vuoi mangiare qualcosa? Ormai sono solo rumori, fratelli. Ve la metterò così la cosa. Quando è stata l'ultima volta, fratelli miei, che hai preso tua moglie e hai cominciato a baciarla come quando eravate fidanzati? Però così. Allo? Beh? Dice qualcuno. Prendi tua moglie, vieni e la baci così come facevi quando eri fidanzato. Se la prendi così, prima si spaventerà e dirà: che cosa succede a questo matto? È diventato carnale oggi. Però credetemi che gli piacerà. Alleluia. Amen. Alcuni dicono: però pastore, guarda, la mia povera vecchietta è solo piena di rughe. Non ti preoccupare, fratello, ogni ruga è un'esperienza. Mia moglie è una donna di molta esperienza. Non raccontargli che ho detto queste cose. Gloria a Dio per questo. Bisogna che smettiamo di dire ti amo solamente con la bocca, dobbiamo dimostrarlo. E quando è stata l'ultima volta che gli hai regalato un fiore a tua moglie? Oh, credo che sto entrando in problemi grandi oggi. Le mie sorelle crederanno che io resterò una settimana in più finché tutto questo segua. Certo, fratelli, quando è stata l'ultima volta che gli hai regalato un mazzo di fiori? Qual è stata l'ultima volta che senza figli, senza nessuno, gli hai detto a tua moglie: andiamo, usciamo, andiamo a mangiare qualche cosa in un ristorante, solamente noi due? Quando è stata l'ultima volta che gli hai messo un bocconcino di qualche cibo in bocca a tua moglie? Alleluia. Il potere dell'amore è grande. Questo è l'amore. Io sto parlando dell'amore eros, però sto parlando soprattutto dell'amore agape, la presenza di Dio. Ah, pastore, mi ha detto una sorella: a me già non piace questo nell'Evangelo non mi piace. Perché gli ho chiesto? È che mio marito mi dice solo: io ti amo nell'amore del Signore. Io gli ho detto: gloria a Dio, sorella, perché l'amore del Signore è completo. Prima era agli mariti interessava solo la carne, adesso ti ama nell'amore del Signore, cioè completamente capace perfino di dare la vita per te, per darti ogni cosa. Quando tu ed io amiamo con l'amore del Signore, questo è un amore completo, fratelli. Completo, amen. Totale. Sia onorato il matrimonio e che il letto sia rispettato, ossia un letto gradevole, interessante. Tutti aspettano con ansia. Orbene, pastore, mi direte, come possiamo ottenere di influenzare negli altri e non riflettere gli altri? Perché questo è quello che vogliamo. Quello che vogliamo è che la nostra vita nel Signore e la formazione di Cristo nella nostra vita producano risultati per il regno di Dio nella coppia, nei figli, nei cugini, in tutta la famiglia, gli amici, eccetera. Come possiamo ottenere, influenzare tutti costoro? Sapete come? Assumendo la responsabilità delle benedizioni ricevute. Questo è tutto. Assumendo la responsabilità delle benedizioni ricevute. Cominciando per una cosa, siamo il tempio dello Spirito Santo ed è Dio colui che produce il volere e il fare. Il Signore ha detto: e riceverete potenza quando verrà su di voi lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. E mi sarete testimoni. Che significa essere testimoni? Mi sarete testimoni nelle vostre vite. Lo Spirito Santo ci battezza, ci riempie. E allora, a partire da questo momento, noi vedremo Cristo attuare in noi, Cristo vivere in noi. Questo è essere testimoni. Allora noi stessi ci meraviglieremo di come tratteremo la nostra moglie, i nostri figli, eccetera, eccetera. Vedere Gesù in ogni momento, in ogni circostanza. Succede un accidente, vediamo Gesù nella nostra vita. Che cosa farebbe Gesù in un accidente? Si metterebbe a piangere, o diventerebbe isterico, si metterebbe a litigare con chi ci è venuto addosso? Se abbiamo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, siamo già capaci di tutto questo, capaci di manifestare l'amore. Perché Dio è amore, Dio in noi è amore. Allora noi siamo capaci di fare tutto questo, siamo capaci di essere sale e luce della terra. Abbiamo ascoltato questo del sale e della luce chissà quante volte, allora diamogli sapore alla vita, diamogli sapore alle relazioni, diamogli sapore. Dio mio, il sale preserva, fratelli. Evita che la carne possa corrompersi. E allora siamo sale e facciamo che non promuoviamo il peccato, se non che promuoviamo che si eviti il peccato. Siamo luce, dice la parola. Che cosa significa? Che qualsiasi posto io vado, le tenebre spariscono. In qualsiasi posto io entri, le tenebre spariscono, perché io sono luce. E questo si suppone che siamo tutti e ognuno di quelli che siamo qua. E cosa fa la luce? La luce schiarisce, la luce determina, la luce segna il cammino che dobbiamo fare. Ci sono problemi. Sei luce, avrai senz'altro la soluzione, perché colui che è nella luce ha la soluzione. E qual è la soluzione? Il sistema di Dio è così perfetto. Perfetto, ossia Dio non ci dice di fare qualcosa che noi non possiamo fare. Amen. Amen. Per tutti, fratelli. Questo è per tutti, fratelli. Non c'è niente che noi non possiamo fare. E perché? Leggete 2 Corinzi 3, dal versetto 4 al 6. È molto semplice questo. Dice la parola: e una tale confidenza noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che sappiamo noi stessi capaci di pensare alcunché, come venendo da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito. Perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Allora tutti i nostri atti devono essere manipolati per lo Spirito Santo, maneggiati per lo Spirito Santo, deve venire dal nostro di dentro. Dobbiamo pensare che, fratelli amati, quello che abbiamo dentro di noi è così troppo grande per non essere usufruito. E allora cosa succede con questo? Che cominciamo ad avere e vedere le cose con la prospettiva di Dio. Perché quello che io dirò è importantissimo per la determinazione che prenderai cominciando da questo giorno. Perché del mondo, così come vediamo le persone, le circostanze, le famiglie, il lavoro, qualsiasi parte noi ci muoviamo, sarà così come ci comporteremo con le persone, con le circostanze, col lavoro, eccetera. Allora dobbiamo avere la prospettiva adeguata. Come vedi la tua famiglia? Come vedi la tua famiglia? Come vedi i tuoi figli? Ti interessano i tuoi figli? Perché se ti importano i tuoi figli, allora ti devi comportare come se ti interessassero. Come vedi tua moglie o tuo marito? Ti interessa? Allora devi vederlo come ti interessassero e comportarti di conseguenza. Come vedi la Chiesa, come vedi il tuo paese, caro fratello? Come vedi i bambini di questo paese, come vedi le donne di questo paese? Interessa tutto questo che sta succedendo là fuori? Crimini, distruzioni, abusi infantili, abusi contro le donne? Come vedi gli uomini di questo paese? Sembra che gli uomini non siamo abusati. Come no? Muoiono più uomini che donne, fratello. Che cosa significa questo? Che anche gli uomini sono abusati. Però come li vediamo? Ci interessano. Io sono felice di quello che fanno qua. Io sono affascinato di quello che fanno qua. Mi porterò via un sacco di cose da qua. Noi abbiamo, nella nostra chiesa abbiamo già televisione e radio. Grazie a mio caro fratello Lissandro, pastore di questa chiesa, che ci ha permesso di venire qua. Hanno allenato una ragazza che è mia figlia, e adesso in tutto questo, e adesso abbiamo già una televisione e una radio. E ci hanno visitato 60.000 sul nostro sito da 21 paesi solo nel primo mese. Perché succedono queste cose, per esempio? Vi sto dando solamente un esempio, perché ci interessa che l'umanità sia di Gesù Cristo e dobbiamo fare tutti gli sforzi necessari perché questo avvenga. Che cosa farebbe l'Apostolo Paolo se avesse tutti i mezzi di comunicazione di oggi? Se senza mezzi di comunicazione, solamente a piedi, con l'asino e il cammello, è arrivato quasi in tutte le parti del mondo conosciuto in quell'epoca. Che non farebbe oggi? Dio ci sta dando tutti i mezzi e dobbiamo cercare di approfittare di questo. E allora dobbiamo responsabilizzarci delle benedizioni ricevute. E questo mi porta a due punti, molto rapidamente, in 2 o 3 minuti, ve li spiegherò. La forza e l'amore. La forza e l'amore. Canto dei Canti si dice che forte come la morte è l'amore, perché la morte è forte. E ancora di più, quanti, se sapessero che morirebbero in un'ora, sarebbero felici? Ah, tutti dicono sì, sì, per me il morire è Cristo, il morire è guadagno. È vero? Però chissà, staremmo tremando se sapessimo di morire entro un'ora, perché questo è un momento di transizione che molti di noi non conosciamo. La morte in Cristo invece ti porta alla vita. Qualcuno risponde: questo non lo sappiamo. Certo, se cammini in cattive vie, Il potere dell'amore, guardate fratelli cari, quello che fa l'amore è dare la vita. A questo voglio giungere, dare vita. E se noi amiamo e noi non siamo solo concetti, allora ci renderemo conto che tutto quello che abbiamo intorno a noi comincerà a fiorire. Che tutto quello che abbiamo al nostro intorno, se siamo capaci di dare l'amore di Dio, non per mezzo nostro, ma dell'amore di Dio in noi, allora tutti quelli che ci circondano cominceranno a volere quello che noi abbiamo. E il Salvador, fratelli, non si conquisterà da un pulpito. Questo ve lo voglio dire. Il mondo non si conquisterà da un pulpito. Quello che fa il pulpito è trasmettere il messaggio di Dio alla Chiesa affinché possa attuare, possa fare. Questo è il pulpito. Però una volta predicate, io ho predicato già del potere dell'amore, però lì sta a voi. Allo? O lo prendete questo messaggio o lo lasciate. E chi dice, e che dicono gli uomini che sono io? E i discepoli si toccavano di gomito e dicevano, che cosa dicono? E gli hanno detto, qualcuno dice che sei Elia, alcuni dicono che sei un profeta, e lui chiede, e voi chi dite che io sia? E allora tutti lì a pensare, si sono fermati a guardarlo, e così come succede quando la maestra interroga in classe, fa una domanda in classe, gli alunni escono dal loro banco e cominciano a contare le mattonelle del pavimento, e di colpo uno alza una mano, e questo era Pietro, e risponde, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Wow! Tutti sono rimasti attoniti. E il Signore gli ha detto, beato tu Pietro, Simone, figlio di Giona, perché non te lo ha rivelato né carne né sangue, se non che mio Padre che sta nel cielo. Wow! Questo è tremendo, fratelli. Ok. Chi dice, chi sono, dite voi? E lo Spirito Santo, sono sicuro, perché non c'è accessione di persona, io sono sicuro che a tutti gli stava rivelando chi era Gesù, perché lo Spirito Santo non fa accessione di persona, come dire, no, lo voglio rivelare solo a Pietro. Lo rivelo solo all'ermano Lisandro, non lo rivelo al fratello Etre. Il Signore non è così, il Signore non è così, cari fratelli, il Signore a tutti dà la rivelazione, però solo uno l'ha accettata. Allò? Quello che ha orecchi ascolti quello che sta dicendo alla Chiesa, perché io chissà sto facendo una montagna di rivelazioni, però non tutti se ne stanno appropriando. Non so se coloro là di sopra mi stanno ascoltando, state ricevendo anche voi? Più di quelli che sono qua? Alleluia! Quante volte Dio ti ha parlato e ti ha detto cose bellissime al tuo orecchio e ha messo le cose nel tuo cuore, però quando sei uscito di qua, niente. Vi tirerò una bomba e vi lascerò con questa inquietudine, con questo dubbio. Non rispondetemi, non fate niente. Solo vi dico questo. Quanto di tutto quello che hai ascoltato lo metti in pratica? Fai tu una percentuale. Vuol dire questo, che quello che stai mettendo in pratica è perché l'hai fatto tuo. E il resto? Ah, Dio farà l'opera. Oggi abbiamo l'opportunità di manifestare Dio nella nostra vita. Alleluia. Dio ha messo il suo amore nelle nostre vite. fratelli amati, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore di Dio è tutti coloro che amano è nato da Dio e conosce Dio. Colui che non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Alleluia, incliniamo il nostro capo. Alleluia, date un grande applauso al Signore. Alleluia, alleluia. Benedetto sia il tuo nome, Signore, alleluia. Tutti stiano con il capo inclinato, gli occhi chiusi. Quanti di tutti quelli che sono qua sono arrivati per la prima volta? O chissà sono venute varie volte, però non hanno mai dato la loro vita al Signore. E vorrebbero dire, io voglio sperimentare l'amore di Dio nella mia vita e voglio cominciare a dare amore agli altri. Ho bisogno di ricevere per dare. Se non hai mai dato la tua vita al Signore, qua, in questo momento, alza la tua mano. Io voglio pregare per te. C'è qualcuno che vuole fare questo? Dio ti benedica, Dio ti benedica. Sulla in alto, benedetto sia il nome del Signore. Qualcuno ancora. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Oh, alzate le vostre mani, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Qualcuno ancora che voglia accettare il Signore. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Oh, alleluia. Dio ti benedica. Gloria al tuo nome, Signore. Oh, quanti di tutti i fratelli della Chiesa che già hanno ricevuto Cristo vogliono dire al Signore in questo giorno, perdonami, perché non ho manifestato sempre il tuo amore. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Oh, Dio ti benedica. Io vi vedo le vostre mani, Dio vi benedica. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Io voglio diventare responsabile delle benedizioni che ho ricevuto. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore, gloria al Signore. Che belli che siete tutti voi. Oh, alzatevi tutti in piedi. Solamente voglio fare una preghiera molto corta. Voglio che inclinate il vostro viso, il vostro capo, e pregate a voce alta. Dite con me, Padre nostro che sei nei cieli e che sei qua oggi. Ti ringrazio, Signore, per questo giorno. Grazie per questa nuova opportunità, per questa nuova misericordia. E la grazia, Signore, ti do la mia vita. Perdonami, Signore, per i miei peccati, per le mie mancanze, per i miei errori. Oh, Signore, oh, gloria al tuo nome. Perdonami, Signore, e aiutami. Io so che tu sei nella mia vita. Adesso voglio manifestarlo, Signore. Tu sei amore e io voglio manifestare l'amore che è in me. Oh, questa è la mia vita, prendila il controllo della mia vita, prendi il controllo dei miei desideri, dei miei anelli e guidami per il cammino eterno, nel nome di Gesù. Amen, amen. Continua a pregare con le tue parole, alleluia. Ringrazia Dio, alza le tue mani, apri la tua bocca, ringrazia Dio, digli grazie, grazie. Dio sa quello di cui hai bisogno in questo giorno e Dio te l'ha data. Ringrazia il Signore, di il Signore qui c'è la mia vita, usami, voglio essere strumento della tua pace, strumento del tuo amore, strumento della tua grazia, strumento della tua misericordia. Diglielo al Signore, io voglio essere questo strumento, Signore, nelle tue mani, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie, amen, amen.